potete raccontare ai vostri nipoti. Una volta abbiamo letto l'Apocalisse. Pensa. Che sa da fare per campare. Che roba. Oh. Chi me lo doveva dire a me? Ecco. Abbiamo letto fino al versetto 5 del capitolo 14. Si è aperto il santuario di Dio e Giovanni vede la donna che partorisce il figlio, mentre il drago vuole insidiarla. E tutto questo in rapporto a quella novità ormai realizzata che è il regno di Dio, che ci investe, una novità che ci riguarda, che ci coinvolge, che ci ristruttura in tutte le componenti del nostro vissuto, mentre noi siamo incompiuti, mentre noi siamo in cammino, in viaggio, esposti alle incertezze della nostra condizione creaturale nel tempo e nello spazio. Giovanni vede, e vede come il drago procede metodicamente, sistematicamente, nel suo proposito di disturbare la donna. Disturbare la nostra vocazione alla vita cristiana, la nostra profezia di ascoltatori della parola, la nostra testimonianza, e quella che è la testimonianza che prende una forma esplicita e dichiarata nella professione di vita cristiana, che riguarda noi che siamo qui, che facciamo gli esercizi spirituali, ma che è poi un modo per manifestare la responsabilità con cui siamo attenti a quella presenza operosa ed efficace della parola di Dio nel cuore, nell'animo, nella coscienza di ogni uomo in questo mondo. Ed ecco, leggevamo i primi versetti del capitolo 14. Guardai ed ecco l'agnello ritto sul monte Sion e insieme 144.000 persone che recavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre suo. Mentre il drago imperversa a suo modo, e sappiamo come nel corso della storia umana attiva le sue metodologie di penetrazione, di inquinamento, di corruzione, in modo tale da inventare e rendere più che mai persuasive delle soluzioni ai problemi del mondo che in realtà diventano procedure che promuovono la catastrofe, la distruzione, dimostrano che l'intenzione originaria di Dio, che l'intenzione che è confermata mediante l'opera redentiva di cui egli è protagonista, perché il figlio è stato inviato, perché lo spirito è stato effuso, ecco, l'intenzione originaria di Dio è fallimentare. Questo vuole dimostrare, e il drago è sconfitto, noi lo sappiamo già, e Giovanni man mano ci sta illustrando esattamente questa evidenza della sconfitta del drago, che emerge nel contesto di quelle sue visioni che sono sempre più determinate, proprio illuminate dalla presenza nella storia umana del popolo dei credenti, coloro che seguono l'agnello dovunque va, la Chiesa nel adempimento della sua missione, è la evangelizzazione in corso nella storia umana, che è il vero filo conduttore di tutto. Ed è proprio in questa prospettiva che l'attenzione del nostro Giovanni si concentra. È la storia nel corso della quale il drago ne combina una dopo l'altra? E vedete, non solo piccoli episodi, ma qui grandi sviluppi che coinvolgono i popoli, le culture, le organizzazioni sociali, da un impero a quell'altro, e passano i secoli e i millenni, dunque non si scherza. Non è un fenomeno occasionale periferico, no, qui è proprio la storia umana che è attraversata da questa spinta negativa, distruttiva, corrosiva, invadente, prepotente, presuntuosa, intransigente, idolatrica all'inverosimile, e tutto questo in modo tale che è la coscienza degli uomini, è il cuore umano che è alle prese con una morsa ferocissima, ed ecco questa storia che passa attraverso i secoli, millenni, che ha questa visibilità sua così solenne e monumentale, per come leggiamo e studiamo nei libri di storia, per come registriamo in base ai residui delle civiltà antiche che poi sono anche vicinissime a noi, nuove grandezze di cui l'umanità è produttrice attraverso le sue competenze di ordine scientifico, di ordine tecnologico, di ordine sociologico, di ordine politico. Questa è la storia dell'evangelizzazione, ecco il punto. Questa è la storia dell'evangelizzazione. L'Evangelo è il protagonista, l'Evangelo, una forza che ormai è impressa alla storia umana, un impulso che ormai è operante in maniera inesauribile dal di dentro della storia umana, è un impulso che, vedete, penetra in profondità, raggiunge l'intimo dei cuori e trascina gli eventi lungo quegli itinerari che convergono in quella nuova creazione che già, vedete, già è attuale, già è realizzata, quella nuova creazione che già è il regno, perché la fine, come sappiamo, è già il punto di partenza. Come avviene questo? Fino al versetto 5 leggevamo i discepoli dell'agnello si trascinano, ci danno l'impressione di essere esposti a chissà quanti inconvenienti e costretti a confrontarsi con delle contraddizioni terribili, e d'altra parte quella immediata corrispondenza tra la liturgia celeste e il loro modo di riecheggiare il cantico della salvezza è la voce della liturgia terrestre, qualche volta forse addirittura una voce un po' stonata come la mia, ma è la voce che nel corso della storia umana rilancia quella pienezza di armonia, quella coralità così ecumenica, che sono le note caratteristiche della liturgia celeste. E eccoli qua, i 144.000, seguono l'agnello dovunque va. E adesso, dal versetto 6 del capitolo 14, proseguiamo. Vedete che qui, fino al versetto 13 adesso, abbiamo a che fare con una sequenza di segnali che servono al nostro Giovanni per illustrare le note caratteristiche di questa evangelizzazione in atto, le note caratteristiche dell'Evangelo, l'Evangelo. Intanto veniamo a sapere che qui Giovanni vede un altro angelo che, volando in mezzo al cielo, recava un Evangelo eterno. Evangelo eterno. Ricordate che a suo tempo abbiamo avuto a che fare con un'aquila che volava in mezzo al cielo. Guai, 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 un'aquila. Adesso l'aquila è diventata un altro angelo, e vedete che il testo che adesso leggiamo è scandito in tre momenti, sono tre segnali, poi si aggiungerà un intermezzo, e entrambi i tre momenti di questa sequenza sono caratterizzati dalla comparsa di un altro angelo, versetto 6, poi versetto 8, poi versetto 9, un altro angelo. Nei versetti 8 e 9 la mia Bibbia dice un secondo angelo, un terzo angelo, e in greco dice proprio sempre un altro angelo, così credo nella nuova traduzione. Un altro angelo. E perché questa ripetizione così ben ritmata della medesima espressione, un altro angelo? È un altro nel senso di una continuità, è una continuità articolata, una continuità capillare, quell'aquila che attraversa il cielo, ed ecco l'evangelizzazione che si sta sviluppando alla maniera di una corsa che passa attraverso gli spazi del mondo, i tempi della storia umana. Primo segnale, versetti 6 e 7, un Evangelo eterno, dice qua, recato agli abitanti della terra e ad ogni nazione, razza, lingua e popolo. Egli, l'altro angelo, gridava a gran voce: temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo e la terra, il mare e le sorgenti delle acque. Fino qui. E vedete, abbiamo a che fare con un Evangelo eterno, come sta scritto nel versetto 6. Evangelo eterno è una novità piena, definitiva, che è portatrice di una di un valore di portata universale. L'Evangelo eterno, in modo tale che questo Evangelo investe nel corso del tempo la diversa come dire, configurazione degli spazi, ci sono di mezzo i popoli, le culture, le varie manifestazioni di quella civiltà di cui la storia umana è testimonianza e civiltà di cui si può parlare anche al plurale, le diverse civiltà man mano si succedono, che man mano in parte confliggono e poi si contaminano tra di loro, è la storia umana in tutto il suo svolgimento. E vedete, questo Evangelo eterno, rivolto agli abitanti della terra, ad ogni nazione, razza, lingua, popolo, ha un contenuto essenziale. Il contenuto è questo messaggio: gridava a gran voce, temete Dio e dategli gloria, quel che segue, perché è giunta l'ora della crisis, l'ora del giudizio, qui è l'ora della crisis, è l'ora della crisi nel senso di quel filtraggio che riguarda la totalità delle componenti della vicenda umana, il quadro in tutte le sue dimensioni, è una crisi totale, vedete, non è il superamento della crisi, è l'annuncio della crisi, non è l'esaurimento della crisi, è finita la crisi, è proprio l'attuazione della crisi che viene portata alle sue estreme conseguenze. E dunque adorate colui che ha fatto, è giunta l'ora in cui la storia umana si evolve fino a realizzarsi come adorazione del Creatore, colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare, le sorgenti delle acque, che è come dire, vedete, che l'Evangelo si sta esprimendo nel corso della storia umana come rieducazione mirata, un'opera pedagogica, un'opera rieducativa mirata a riportare gli uomini alla loro condizione, alla loro posizione di creature, in adorazione del Creatore. Tra l'altro qui viene usato il linguaggio che lo dice anche la referenza sul bordo della pagina della mia Bibbia, compare nel testo che riporta le 10 parole, il decalogo, a proposito del sabato, Esodo capitolo 20 versetto 11, il sabato perché in sei giorni Dio ha fatto il cielo, la terra, il mare, le sorgenti. Ecco, sta scritto così, Esodo 20, versetto 11. Dunque, vedete, questa prospettiva che si delinea come la meta verso cui la storia umana è giunta, e l'Evangelo che è in cammino attraverso la storia umana sta operando esattamente in questa prospettiva. Si tratta di restaurare, attraverso la particolare responsabilità della creatura umana naturalmente, ma restaurare attraverso quella particolare responsabilità che spetta alla creatura umana proprio la compagine della creazione in quanto Dio è creatore. È come se l'Evangelo qui si presentasse a noi come annuncio del riposo sabbatico. Ecco, l'Evangelo è quella forza operante al dentro della storia umana che porta a compimento il disegno creativo di Dio, e tutto sintetizza nella adorazione che viene corrisposta al creatore. Evangelo, primo segnale. Cosa vuol dire evangelizzare? Primo segnale, tutta la creazione è ricomposta in obbedienza al creatore, in adorazione del creatore, laddove determinante in questo itinerario di ricomposizione, di restituzione, di accesso al sabato è la responsabilità della creatura umana che adora. Secondo segnale, un altro secondo angelo lo seguì gridando: è caduta Babilonia la grande, quella che ha abbeverato tutte le genti col vino del furore della sua fornicazione. Secondo segnale, l'Evangelo qui viene annunciato come l'energia liberatrice per eccellenza. Babilonia è caduta, si parla adesso di Babilonia, se ne parlerà ancora ampiamente nelle pagine che seguono. Abbiamo avuto a che fare con una bestia, poi l'altra bestia, adesso qui questo richiamo a Babilonia sintetizza già quelle visioni circa la missione che il drago ha affidato alla prima bestia, poi alla seconda bestia, e in qualche modo tutto per davvero si ricapitola laddove sulla scena della storia umana compare Babilonia, che poi si può chiamare Ninive, che nel caso storico di Giovanni si chiama Roma. Babilonia. E Babilonia è caduta. Babilonia è caduta. Un messaggio questo che risuona già nella predicazione degli antichi profeti, a più riprese, Isaia, Geremia, a modo loro, e altri ancora. È caduta la grande città, Babilonia la grande, dove vedete la caduta non è semplicemente il dato di ordine empirico riguardante la fine di un certo periodo storico, il crollo di certi equilibri politici. Qui è caduta la grandezza, è caduta. È infranta la grandezza, è divelta quella grandezza che si ergeva come pretesa di esprimere un valore assoluto, tant'è vero, vedete che c'è di mezzo l'idolatria, lo sbugiardamento di una cultura della idolatria. Babilonia, la grande, quella grandezza fa... conferisce a Babilonia, Babilonia si è da se stessa attribuita il titolo di grande, in quanto si è proposta come paladina di quella cultura che è intrinsecamente idolatrica, ha abbeverato tutte le genti con il vino del furore della sua fornicazione, l'idolatria. È la grande prostituzione, dove, vedete, l'umanità è stata inebriata, il vino del furore, la furia di questa ebbrezza che tocca le coscienze, che devasta i pensieri, che trascina i sentimenti, una... una cultura dell'idolatria che dovrebbe confermare la grandezza di Babilonia, in realtà esplode nella prospettiva di un crollo a cui Babilonia è inesorabilmente condotta. Ed è l'Evangelo, vedete, che annuncia questo, annuncia la caduta di Babilonia. Secondo segnale, terzo segnale, versetti 9, 10, 11. Poi un altro terzo angelo li seguì gridando a gran voce: Chiunque adora la bestia e la sua statua, ricordate l'altra bestia, la seconda bestia, la statua della prima, e ne riceve il marchio sulla fronte o sulla mano, berrà il vino dell'ira di Dio, che è versato puro nella coppa della sua ira, sarà torturato con fuoco e zolfo al cospetto degli angeli santi e dell'agnello. Il fumo del loro tormento salirà per i secoli dei secoli, non avranno riposo né giorno né notte quanti adorano la bestia, la sua statua e chiunque riceve il marchio del suo nome. Fino qui. Vedete, l'Evangelo, nella sua corsa attraverso la storia umana, qui viene contemplato da Giovanni come lo svelamento di quella condizione infernale in cui si svolge la nostra storia umana. E vedete, la nostra storia umana, in quanto è dedita all'ossequio della bestia e della statua di essa, in quanto obbedisce al drago, e in quanto l'umanità è marchiata sulla fronte e sulla mano, ebbene, è proprio la condizione umana in queste condizioni che sperimenta la infernale tristezza tormentosa ossessione che non sono ipotesi rinviate a un futuro, come quando si pensa all'inferno come a un pericoloso precipizio che può delinearsi nel futuro della vita di una persona, di un mondo. L'inferno è attuale, e l'Evangelo, vedete, nella sua corsa, come è vero che sbugiarda la cultura dell'idolatria, spiega all'umanità che è in cammino lungo i sentieri, le strade, le vicende della storia universale, e spiega da quale inferno è intrappolata. Noi siamo all'inferno, e l'Evangelo ci spiega come l'irruenza collerica di Dio è medicina che ci purifica. Vedete, c'è la collera di Babilonia, che ha riversato il vino che come una droga ha inquinato il mondo, e c'è la collera di Dio, una furia medicinale, una droga, una medicina. Qui vedete, chiunque adora la bestia e la sua statua e ne riceve il marchio sulla fronte o sulla mano, berrà il vino dell'ira di Dio, che è versato puro nella coppa della sua ira, e sarà torturato. Il tormento della nostra vita umana, un disagio, una scontentezza, una condizione di vita propriamente infernale, un fenomeno questo che comprendiamo benissimo. E vedete, è il vino della collera di Dio, che è versato puro nella coppa della sua ira, in modo tale che là dove gli uomini sono abituati a bere il vino della coppa di Babilonia e là dove si rendano conto che sono ammalati, che sono prigionieri, che sono incatenati, che sono all'inferno, non come scadenza futura, ma come condizione di vita attuale. E l'Evangelo è operante in quanto spiega ai contemporanei nel momento della storia in cui l'Evangelo viene proclamato e testimoniato che sono liberati dall'inferno. Vedete, sarà torturato con fuoco zolfo al cospetto degli angeli santi e dell'agnello, e il fumo del loro tormento salirà per i secoli dei secoli. Non avranno riposo né giorno né notte quanti adorano la bestia, la sua statua e chiunque riceve il marchio del suo nome. Vedete come questo tormento si prolunga nel tempo, finché non, l'umanità non è sottratta a quel vincolo così micidiale, così mortifero, così distruttivo che la rende schiava della bestia e della sua statua e dunque obbediente al drago, l'umanità resta, per quanto gli eventi nel corso del tempo si evolvano, per quanto le situazioni siano variamente equilibrate con tutte quei fenomeni che la registrazione esterna dei dati che e possiamo rilevare nel corso della storia umana, tutto questo, ma il tormento continua. Non avranno riposo né giorno né notte quanti adorano la bestia, la sua statua, chiunque riceve il marchio del suo nome. Ed è l'Evangelo che svela quale inferno tiene prigioniera l'umanità. E vedete, un segnale dopo l'altro, ecco, l'evangelizzazione in atto, come Giovanni la contempla, la creazione riportata all'intenzione originaria del creatore, la caduta di Babilonia e di quella pretesa di esercitare una grandezza che è ormai sbugiardata nella sua presunzione idolatrica, e quindi quell'intervento pedagogico, terapeutico, liberante, per cui gli uomini sono aiutati a rendersi conto, aiutati in maniera efficace, in maniera risolutiva, a rendersi conto di come sono prigionieri di un inferno da cui l'Evangelo li libera. È la collera di Dio, vedete, qualche volta questa espressione ci intimorisce, la collera di Dio, ma la collera di Dio è la medicina. Laddove gli uomini sono drogati. E qui appare la costanza dei santi. Ecco, c'è un intermezzo, versetto 12 e versetto 13. Compaiono alcuni intermezzi di tanto in tanto, di carattere esortativo. Ecco la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. Vedete come nel tempo in cui il protagonista della storia umana è l'opera della evangelizzazione, ecco coloro che hanno impegnato, stanno impegnando, cercano di impegnare la propria vita in modo corrispondente all'Evangelo che è stato annunciato, è stato testimoniato, che hanno accolto. È l'ora della vita cristiana questa, appare la costanza dei santi, coloro che osservano i comandamenti di Dio, la fede in Gesù, quanta pazienza, quanta fedeltà, ed è d'altra parte una storia d'amore, di vero amore, di amore puro, senza fenomenologie appariscenti, senza scenografie spettacolari, niente di tutto questo. Ma ecco, coloro che osservano i comandamenti di Dio, che prendono sul serio la parola e che camminano nell'affidamento a Gesù. E poi udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, ecco, scrivi, beati d'ora in poi i morti che muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, riposeranno dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono. E l'ora della beatitudine è questa, l'ora della vita cristiana, l'ora della vita che affrontata in corrispondenza all'Evangelo, sempre con tutti i limiti, con tutte le insufficienze che non mancano mai, con tutti i rischi di regressione e di contraddizione, ma è l'ora della vita cristiana ed è l'ora della beatitudine, dice ancora meglio Giovanni, così gli è stato imposto dalla voce che proviene dal cielo: scrivi, beati d'ora in poi. Beh, è l'ora della beatitudine, dove vedete i cristiani che già vivono in vista della morte nel Signore, riposano. Datevi che il riposo di cui si parla qui non è il riposo futuro dei defunti, ma è il riposo attuale di coloro che faticano, e più che mai si fatica nella condizione attuale, e quanto più si fa di tutto per prendere sul serio l'Evangelo e per adeguare la vita all'Evangelo, tanto più la fatica si fa pesante, stritolante, schiacciante, eppure il riposo in vista della morte, la morte nel Signore. Riposeranno dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono. Una itineranza alla sequela dell'agnello, sono i 144.000, che poi vedete è una cifra puramente simbolica, come sappiamo, perché sta a indicare il popolo accampato, così come anticamente era stato censito nel libro dei numeri, il popolo accampato, ecco, questa itineranza è un'itineranza operosa, faticosa, molto impegnativa, ma lascia frutti che non corrispondono esattamente a quella cultura della grandezza di cui Babilonia ha fatto il proprio programma, ma sono i frutti della pazienza, i frutti dell'amore vero, i frutti di un servizio che consuma la vita fino alla morte, e questo rimane. Vedete come la storia procede, ma è l'Evangelo che sta avanzando, ed ecco, insieme con i fatti grandiosi che occupano la scena visibile e pubblica, questa penetrazione sempre più capillare di vene che normalmente rimangono nascoste, sotterranee, eppure determinanti per quel che riguarda la novità che rende riposante la fatica di vivere e morire per il Signore. Allora andiamo avanti. Adesso il capitolo 14 si chiude con due visioni, sono immagini che servono a sintetizzare per il nostro Giovanni la crisi in corso nella storia degli uomini, là dove l'Evangelo è operante, perché vedete il punto di riferimento è sempre quello. Qui Giovanni non sta descrivendo disastri, catastrofi, così perché ha dormito male di notte. Qui è l'Evangelo che avanza. Due immagini. La crisi della storia umana, ma la crisi, vedete, in quanto è determinata dall'Evangelo. In quanto è l'Evangelo che scardina, che scava, che scassa, che contesta, che rimette tutto in discussione. Crisi. E due immagini. La prima immagine, una mietitura. La seconda immagine è una vendemmia, con aspetti un po' preoccupanti se non andiamo a fondo nella lettura di queste righe, perché potremmo restare così semplicemente un po' disturbati da una certa visibilità esterna delle immagini qui prospettate. Leggo: io guardai ancora ed ecco una nube bianca, e sulla nube uno stava seduto simile a un figlio di uomo. Dove l'uomo? Lui viene sulle nuvole del cielo, profezia di Daniele questa. E aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce affilata. È il sovrano vittorioso ed ha la falce, è il mietitore, Zeristis, è il mietitore, il mietitore. E un altro angelo uscì dal tempio gridando a gran voce. Il tempio è sempre, vedete, il richiamo alla presenza del Dio vivente nella sua trascendenza assoluta, e gridando a gran voce a colui che era seduto sulla nube: getta la tua falce, mieti, è giunta l'ora di mietere, perché la messe della terra è matura. Allora colui che era seduto sulla nuvola gettò la sua falce sulla terra, e la terra fu mietuta. Notate bene che qui Giovanni non ci sta parlando di una rasatura al suolo che ha allora un effetto equivalente a quello dell'antico diluvio. Sta parlando del raccolto, il raccolto, il raccolto. La terra fu mietuta. Colui che era seduto sulla nuvola gettò la sua falce sulla terra, e la terra fu mietuta. Dunque, vedete, un'immagine che coglie lo svolgimento della storia umana in questa prospettiva, che spiega qual è il senso della crisi in atto nella storia umana. Una crisi letta, interpretata in rapporto all'evangelizzazione. È la mietitura. Mietitura che, vedete, non è mirata a abbattere, a distruggere, a devastare, a travolgere e demolire le opposizioni che possono presentarsi nelle forme più diverse perché la cattiveria umana è ribelle e prepotente. La prospettiva è il raccolto, la messe è matura, il raccolto. Ricordate, questo è anche il linguaggio di alcune parabole del Signore, il raccolto, il raccolto. È l'Evangelo, vedete, che spiega come questo travaglio critico, che è il irrecuperabile, che è insanabile, che viene riproposto nell'avvicendarsi dei tempi con tentativi sempre più intraprendenti e geniali anche da parte degli uomini per risolvere i problemi relativi alla gestione del mondo, ed ecco il raccolto, viene il raccolto. Questo travaglio, questa fatica così penosa nel corso delle vicende, tutto questo da intendere alla maniera di una mietitura che è in corso, ma perché il raccolto. Il raccolto. Vedete, il giudizio non è una sentenza che annuncia la condanna, ma il giudizio che si prospetta è la rivelazione di come tutta la avventurosa drammaticità di questa storia umana si ricapitola in una mietitura per il raccolto, dove anche le opposizioni, anche le ostilità, anche i rifiuti, anche la ribellione, tutto il dramma, tutte le componenti del dramma sono ricapitolate in quella obbedienza all'intenzione del mietitore che finalmente può raccogliere la messe matura. Seconda immagine, adesso dal versetto 17, vendemmia. Allora un altro angelo uscì dal tempio, sempre dal Naos, il tempio, che è nel cielo, il santuario, anch'egli tenendo una falce affilata. Adesso però non si tratta di una mietitura, si tratta di una vendemmia. Di per sé la falce non è lo strumento adatto per vendemmiare, quindi c'è qualcosa di strano in questa procedura. Un altro angelo, che ha potere sul fuoco, uscì dall'altare e gridò a gran voce a quello che aveva la falce affilata. Notate che questo altro angelo che ha potere sul fuoco ci rimanda a quella brace su cui viene bruciato l'incenso, che è poi la preghiera che viene gettata nel mondo, ne parlavamo a suo tempo, la preghiera. Quella preghiera che gestisce la crisi, che è la modalità esistenziale che è adeguata a cavalcare la crisi, credo di essermi espresso così, è la preghiera. Quella crisi per cui la novità definitiva riguarda la nostra attuale particolare incompiutezza. Ecco, adesso vedete qui la preghiera attraverso l'angelo che è uscito dall'altare. E si rivolge a quell'altro angelo che portava la falce dicendo, gridando a gran voce: getta la tua falce, affilate, vendemmia i grappoli della vigna della terra, perché le sue uve sono mature. Adesso vedete qui una vendemmia che ha delle caratteristiche piuttosto esasperate. L'angelo gettò la sua falce sulla terra, vendemmiò la vigna della terra e gettò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio. Il tino fu pigiato fuori della città e dal tino uscì sangue fino al morso dei cavalli per una distanza di 200 miglia. In realtà dice 1600 stadi. 1600 stadi. Cosa succede qui? Vedete una macroscopica spremitura che riguarda la vigna nella sua totalità. Qui con una falce cosa volete mai? I grappoli d'uva, i tralci, ma gli stessi tronchi delle viti, tutto qui viene macinato e trasformato, e questa immagine della vigna è l'immagine del mondo che diviene come un immenso tino dove l'uva, i tralci, le viti, tutto viene spremuto e in modo tale da trarre un vino, vedete che qui si confonde con il sangue. Questa è una parentela su cui insistono anche altri testi nell'Antico, poi nel Nuovo Testamento. Pensate, questo è anche il linguaggio di Gesù, il vino e il sangue. Il sangue come vino e il vino come sangue, e dire sangue qui significa tutto quello che nella storia umana è esperienza di dolore che giunge al versamento del sangue, che giunge alla morte. Ma questo è anche il linguaggio di Gesù, il sangue. Ma vedete che quel sangue è il vino vendemmiato, è il vino spremuto, è il vino che adesso si sta presentando come il valore preziosissimo di un dono di comunione che coinvolge, ce ne eravamo già resi conto a proposito della mietitura nell'immagine precedente, coinvolge la totalità delle creature, la totalità delle presenze, la totalità di tutto quello che nella storia degli uomini muore. Muoiono gli uomini, muoiono le creature umane, muore il mondo. E il sangue spremuto in questo macroscopico tino, dove, vedete, la collera di Dio, ecco qui, la collera di Dio. Ed è la coerenza inflessibile, la furia implacabile di Dio che raccoglie tutti gli elementi di questa macroscopica esperienza di morte, universale esperienza di morte, per farne una universale esperienza di comunione. Il tino fu pigiato fuori della città. C'è una scena interessante qui anche nel versetto 20 a questa collocazione fuori della città. Dove una scenografia universale che sembra proprio essere abilitata in maniera che non sfugge niente. Cosa vuol dire essere fuori della città? Fuori della città in rapporto a Babilonia? Ricordate che anche il Signore, come poi leggiamo altrove nel Nuovo Testamento, ma la notizia viene già da lontano, è stato crocifisso fuori della città, È un accenno molto delicato, ma anche molto preciso, a questa ricapitolazione di tutto il sangue versato, di questa avvicendarsi delle generazioni e di questa storia di morte che è tutta vendemmiata come storia nel corso della quale il vino che corrisponde alla urgenza strepitosa del Dio vivente che cerca la vita, che vuole la vita per le sue creature, fuori della città, là dove è stato inchiodato alla croce, ha versato il sangue il figlio prediletto. Due immagini, l'immagine della mietitura, l'immagine della vendemmia, tutto in rapporto alla evangelizzazione, che è il vero, anche se non riconosciuto, ma il vero motivo della crisi, che spiega come mai la storia umana sia così faticosa, così ripetitiva nei suoi momenti di dolore, nelle sue tragedie, e come la storia umana sia una storia di morte. Morte. Sempre in quel particolare clima di discernimento che è alimentato dalla preghiera. In vista del raccolto che l'Evangelo annuncia, tutto viene recuperato, ma tutto viene macinato, tutto viene purificato, tutto viene pigiato, come in quel grandioso tino che abbiamo appena intravisto, tutto viene ridotto alla misura opportuna, perché la furia della gelosia di Dio tragga finalmente dalla nostra storia umana quella corrispondenza alla sua volontà di vita che sta già tutta realizzata nell'agnello. È in lui che la corrispondenza alla volontà del Dio vivente è realizzata, è in lui immolato e vittorioso, in lui crocifisso e vivente, colui che ha versato il sangue fuori della città. Adesso, capitolo 15, ancora fermiamoci qualche momento, vedete che qui Giovanni prosegue, abbiamo sempre a che fare con il protagonismo dell'Evangelo, coloro che seguono l'agnello dovunque va, e aggiunge: poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, sette angeli che avevano sette flagelli, gli ultimi, poiché con essi si deve compiere l'ira di Dio. Quella collera di Dio di cui ci ha appena parlato, vedete? Quella collera di Dio che è la sua intransigente gelosia, la sua inesauribile volontà d'amore, per cui rivendica da parte della creazione, la sua ampiezza, la storia umana e il suo svolgimento, da parte della creatura umana che è interprete di tutto questo, una corrispondenza alla sua volontà di vita. È la furia di Dio. E allora, vedete, si deve compiere la furia di Dio? E quindi un altro segno grande e meraviglioso. Qui adesso compaiono sette angeli, un altro settenario, sette sigilli, sette squilli di tromba, sette angeli che avevano sette flagelli. Ricordate qui immediatamente il richiamo è quasi automatico, il racconto di quello che avviene in Egitto quando il faraone e gli egiziani insieme con lui vengono sottoposti a quei flagelli in vista della liberazione. Sono i risvolti dolorosi di un travaglio che giunge indefettibilmente fino al compimento, fino al parto. È veramente un travaglio che prelude all'evento della fecondità per eccellenza. Sono i risvolti dolorosi, ma è la furia di Dio che incalza così. Noi già sappiamo che in realtà la fine è realizzata, che già la nuova creazione è instaurata, che già il regno è glorioso. Ed ecco, sette angeli, sette flagelli, i momenti e gli aspetti di quella fatica dolente, amara, che già nelle visioni precedenti abbiamo potuto mettere a fuoco, ma in maniera ancora generica, adesso in maniera più precisa. Vedete che Giovanni va sempre più a fondo, sempre più a fondo. E qui leggiamo ancora, vedi pure, si riparlerà di questi sette angeli più avanti. Dal versetto 5 a seguire. Intanto qui di nuovo il popolo dell'agnello, una visione piena di luce e che ci ricorda, se mai ce ne fossimo dimenticati, che il messaggio che Giovanni ha ricevuto e di cui è trasmettitore a nostro vantaggio è un messaggio di consolazione. Vidi pure come un mare di cristallo misto a fuoco, e coloro che avevano vinto la bestia e la sua immagine e il numero del suo nome stavano ritti sul mare di cristallo, accompagnando il canto con le arpe divine, e cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'agnello. Ricordate il cantico della vittoria dopo la traversata del mare, Esodo capitolo 15. Ma il cantico di Mosè di per sé è l'espressione che serve solitamente a identificare il cantico che leggiamo alla fine del Deuteronomio, capitolo 32 del Deuteronomio, ma è tutta quella ricchezza di commenti in forma di cantici che accompagnano la grande esperienza della liberazione, l'uscita dall'Egitto, la traversata del mare, e questa traversata ormai è avvenuta, vedete, coloro che avevano vinto la bestia e la sua immagine e il numero del suo nome stavano ritti in posizione di libertà, di vittoria, accompagnando il canto con le arpe divine, sempre quella corrispondenza, quella continuità tra la liturgia celeste e la liturgia che è il linguaggio proprio dei discepoli dell'agnello che si accampano di tappa in tappa lungo gli itinerari della storia umana, e cantavano: grandi, mirabili sono le tue opere, Signore Dio Onnipotente, giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti. Chi non temerà, Signore, non glorificherà il tuo nome, perché tu solo sei santo, tutte le genti verranno, si prostreranno davanti a te, perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati. Vedete che questo cantico serve a impostare adesso le visioni di Giovanni circa i flagelli che sono stati annunciati. Qual è il vero significato di questi flagelli? Per celebrare la vittoria del Redentore, colui che viene per regnare con giustizia, dove la giustizia è la capacità di prendersi cura della debolezza altrui, la giustizia. Non ha a che fare con il codice civile, neanche il codice penale, è la capacità di prendersi cura della debolezza altrui. Tu solo sei giusto, è la giustizia di Dio, è la giustizia del sovrano, è la giustizia di colui che è re delle genti. Vedete, una strada che si apre per tutte le nazioni della terra, dunque l'umanità intera viene convocata per prendere atto di come il travaglio in atto, dolorosissimo, è un travaglio redentivo, è un travaglio che porta a compimento la giustizia del Signore, che è presente e operante nella storia umana, in quanto tutte le situazioni di debolezza, di oscurità, di fallimento sono recuperate. Dopo ciò vidi aprirsi nel cielo il tempio che contiene la tenda della testimonianza, di nuovo è il Naos, il santuario. Qui la tenda della testimonianza è l'arca dell'alleanza, è sempre l'arca dell'alleanza. Dal tempio uscirono i sette angeli che avevano i sette flagelli. Vedete che rispuntano quei sette angeli, e adesso ne parleremo, ma pomeriggio. Adesso, nel senso che per adesso può bastare così, ecco. E i sette flagelli vestiti di... Non mi dite che, guarda un po', vogliamo continuare, non mi dite questo, ecco. No, dateci i sette flagelli, Padre Pino deve darci anche i sette flagelli, se no protestiamo. Ecco, sette flagelli vestiti di lino puro, splendente, cinti al petto di cinture d'oro. Uno dei quattro esseri viventi diede ai sette angeli sette coppe d'oro, colme dell'ira di Dio che vive nei secoli dei secoli, e il tempio si riempì di fumo che usciva dalla gloria di Dio, dalla sua potenza. Nessuno poteva entrare nel tempio finché non avessero termini sette flagelli, ecco, coppe da versare, flagelli. Ma vedete, è la collera di Dio, ma è la collera di Dio nel senso di quella gelosia d'amore che è il suo segreto rivelato, l'intimo di Dio. E corrispondentemente ai sette flagelli che adesso devono essere versati, ecco la gloria di Dio che è la sua vita, nella sua intimità assoluta. E nessuno poteva entrare nel tempio finché non avessero termine i sette flagelli. Vedete come i sette flagelli sono la rivelazione di quel segreto. Finché Dio sarà tutto in tutti, dice San Paolo. Fermiamoci qua.